L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. Caminadasementi.ch.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti a una nuova puntata dell'Ora della Terra, oggi in esterna. Siamo a Morbio Inferiore per il quarto compleanno della Casa del Vino Ticino. Abbiamo colto l'occasione al volo per entrare nel vecchio mulino del Ghitello, situato alle porte del Parco delle Gola della Breggia, dove sono custodite le eccellenze del vino ticinese. La Casa del Vino da 4 anni rende infatti omaggio agli oltre 1000 ettari di vigna della regione, alla sua storia secolare e alle tante persone che del vino ne hanno fatto passione e ragione di vita. Questa domenica, per l'occasione, l'azienda agraria di Mezzana è ospite della Casa del Vino e propone l'esposizione e la vendita di piantine da orto e fiori. Di fronte alla nostra postazione vedo erbe aromatiche, fiori, insalate, pomodori, zucchine, bietole, coste, peperoncini, insomma davvero tanto. Qui naturalmente noi vi ricordiamo che l'entrata sarà regolamentata, tutto nel pieno rispetto delle regole per contenere il coronavirus. Come ogni domenica non mancheranno gli esperti del programma per rispondere alle vostre domande da casa. Già in postazione Alfredo Baratella al computer sta già rispondendo ai vostri messaggi WhatsApp. Vi ricordo il numero 079-873-9825. Poi ci sarà Daniele Reinhardt per le domande di frutticoltura e Tiziano Pedro che risponderà alle vostre domande di orticoltura. Il numero da chiamare è questo: 0848 03 0808. A partire dalle 9:30 potrete intervenire in diretta. Tra pochissimo invece, con Andrea Conconi, direttore di Ticino Wine, faremo il punto della situazione dopo 4 anni da quel 21 marzo 2017 in cui proprio qui si dava il via al progetto Casa del Vino Ticino. Ricordo benissimo quella mattina, la grande emozione da parte di tutti noi, ma anche la stampa era emozionata nel vedere prendere, nascere questo grande progetto. Insomma, dopo 4 anni di cose, ne hanno davvero fatte tante. Qui c'è già bella gente e noi abbiamo della bella musica da proporvi, quella di Nella Martinetti.
Mandolinen auch die Tuba ist sehr wichtig, denn dann tun das Lied erst richtig. Schließlich gibt's ja auch Trompeten. Ein Genuss für Ohr und Auge, die berühmte Kesselpauke. Lässt immer fast die Möbel aus dem Zimmer. Und dem Alborn wird's gelingen, über Berg und Tal zu klingen.
E allora io ringrazio subito Andrea Conconi, direttore di Ticino Wine, per averci ospitati questa mattina qui alla Casa del Vino, e tanti auguri, si dice così, insomma, buon compleanno, anche se sono passati 7 giorni, era il 21 marzo del 2017, 2017 Andrea, 4 anni, possiamo già dire che di cose ne avete fatte tante.
Grazie, saluto tutti i radioascoltatori. Sì, di cose ne abbiamo fatto tanto, abbiamo creato questa sede permanente, perché la Ticino Wine e l'Interprofessione fanno tanti eventi effimeri, cioè iniziano, finiscono, quindi penso a cantine aperte, presentazione dell'annata e quant'altro. Chiaramente l'avere una sede fissa ci ha permesso di avere tanti giornalisti oltre Gottardo, ricevere il pubblico, perché chiaramente qua è anche un ristorante che utilizza prodotti del territorio, quindi è al 100% vini e prodotti del territorio, quindi c'è una promozione di tutto il settore primario locale. Abbiamo avuto l'occasione di avere qui i Master of Wine, la famosa scuola, allievi della scuola di Londra. Abbiamo avuto l'Académie de Vin tedesca, quindi siamo riusciti a presentare i nostri prodotti anche a un pubblico internazionale. Chiaramente in questi 3 anni, chiamiamoli 3 anni e mezzo, visto il periodo che stiamo vivendo e che oggi siamo qui a festeggiare, ma con il ristorante chiuso, ci ha permesso di promuovere il nostro ottimo prodotto in una maniera diversa.
Possiamo dire che inizialmente i produttori di vino ticinesi ovviamente vi hanno osservati, hanno detto: beh, vediamo come va, ci fidiamo, però aspettiamo, vediamo i risultati quando arrivano. Adesso hanno dato dei riscontri, si sono espressi in merito al vostro lavoro?
Sì, come tutti i progetti non si riesce a fare l'unanimità, c'è chi dice che magari siamo un po' troppo a sud, avremmo dovuto essere magari più centrali, però il problema è anche di trovare una sede e che potessimo utilizzarla in maniera a essere autosufficienti, perché se aspettiamo a volte anche il ritmo della politica per fare magari delle cose più in grande e poter realizzarle, tra il privato e la politica ci sono due ritmi completamente diversi. È chiaro, tutti vorrebbero vendere qualche bottiglia in più, però avendo qui presenti 45 produttori e oltre 250 vini, noi cerchiamo di promuovere tutti. Ecco, non abbiamo uno stock molto piccolo, sono 8 bottiglie per ogni etichetta, quindi cerchiamo di essere i più obiettivi possibili.
Ha parlato di sede, beh, questa è una sede d'eccezione, perché comunque, voglio dire, Molino del Ghitello, siamo nella corte questa mattina, proprio qui c'è anche la vendita delle piantine, tra poco ne parleremo, una sede davvero di tutto rispetto.
Sì, perché da qui parte la porta sud che entra anche nel Parco Gole della Breggia, quindi abbiamo un territorio che ha una grande storia come struttura, diciamo, territoriale, nel senso che se guarda solo le rocce vediamo le differenze ere, quindi c'è il Parco del Cemento, ci sono tante passeggiate, ma soprattutto, ecco, abbiamo un posto in mezzo alla natura, e la viticoltura è natura, e quindi siamo anche nel distretto più grosso superficie viticola. Nel Mendrisiotto si coltiva il 40% delle uve e si vinifica circa il 60%, quindi siamo nel cuore della viticoltura ticinese.
E siamo anche vicinissimi a Mezzana, e quindi colgo l'occasione per salutare Daniele Maffei, direttore dell'azienda agraria di Mezzana. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno Lara, buongiorno a tutti e grazie.
Oggi l'occasione per festeggiare insieme, dunque voi siete ospiti della Casa del Vino e siete arrivati con le vostre primizie, con le vostre piantine da orto, ma non solo, vedo anche fiori, quindi un'occasione per iniziare la stagione.
Sì, diciamo che stiamo dando proprio il via alla stagione orticola casalinga, diciamo, e quindi ci siamo permessi di portare un po' di ortaggi, di piantine di ortaggi che sono poi i primi che andranno messi a dimora negli orti familiari.
Quindi erbe aromatiche, gerani, insalate, pomodori anche, piantine di pomodori, un po' diciamo il classico che si può portare anche e mettere in vaso, non bisogna necessariamente avere un orto grande, si può davvero fare tanto con poco.
Effettivamente oggi parecchie persone magari coltivano con le piantine sul balcone di casa o addirittura magari sul tetto, quindi effettivamente non tutti possono avere del terreno a disposizione per mettere il classico orto di famiglia. Questo è un po' quello che succede negli ultimi anni e dobbiamo anche convivere con questo, e ben venga che ci siano persone che hanno ancora la passione comunque di coltivare qualcosa che possono dire che è qualcosa di sano, qualcosa che hanno prodotto loro, e quindi anche questo orgoglio è importante.
Tra poco continueremo a parlare anche di Mezzana, perché da sempre Mezzana rappresenta la culla del Merlot. Oltre 100 anni di storia, un vitigno che è davvero conosciutissimo, conosciuto più per la sua vinificazione in rosso, ma esiste anche il bianco di Merlot. Dunque ascoltiamo un po' di musica e poi insieme a Daniele Maffei, ma insieme anche ad altri ospiti, parleremo di questo vino bianco, il bianco di Merlot, come si fa, come si ottiene, che risultati hanno ottenuto nelle varie cantine. Beh, ne parliamo tra poco, questa è l'occasione giusta per farlo. Siamo alla Casa del Vino a Morbio Inferiore per questa puntata speciale dedicata al compleanno di questa meravigliosa Casa del Vino.
Thank you.
in diretta dalla Casa del Vino Ticino qui a Morbio Inferiore questa mattina per questa puntata speciale dell'Ora della Terra insieme a diversi ospiti. Abbiamo aperto, abbiamo le danze, diciamo così, abbiamo iniziato a parlare anche di vino, non solo di ortaggi, perché oggi in occasione di questo compleanno sono spuntate anche le piantine che arrivano direttamente da Mezzana. E allora con Daniele Maffei, direttore dell'azienda agraria di Mezzana, continuiamo a parlare del vino. Naturalmente la culla del Merlot in Ticino è proprio Mezzana. Lì da sempre si studia il Merlot, si studia questo vitigno, si studia anche la sua lavorazione. Il Merlot è conosciuto ovviamente da tutti per la sua vinificazione in rosso, prima di tutto.
Certo, il Merlot è nato come varietà principe per i vini rossi. Quando è stato introdotto più di 100 anni fa in prima battuta a Mezzana e a Castelrotto, si pensava di fare delle prove allora per delle varietà rosse, anche perché probabilmente all'epoca i vini bianchi non erano così conosciuti, prodotti e consumati. È chiaro che poi le cose si evolvono e visto l'evolversi anche delle tecnologie, delle tecnologie di vinificazione, delle tecniche, si è pensato poi di provare a produrlo, a vinificarlo anche come vino bianco, e devo dire che negli ultimi 20-30 anni questo ha permesso di arrivare a dei prodotti, a offrire dei prodotti di qualità, direi buona, molto buona, anche con del Merlot vinificato in bianco.
Dunque, questa mattina non possono mancare gli enologi qui alla Casa del Vino. In realtà siete in tre di fronte a me enologi, quindi mi sento quasi in imbarazzo, devo ammetterlo. Buongiorno e benvenuto a Freddy De Martin, enologo della Cantina Gialdi Brivio. Buongiorno.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Beh, abbiamo Daniele Maffei ha cominciato a ricordare appunto la vinificazione anche in bianco del Merlot. Io cito il libro di Bruno Bergomi, Bianco, Rosso e Blu, proprio un libro che parla del Merlot, parla del Ticino, terra di rossi, di Merlot, ma appunto, come detto, anche di bianchi. Allora, per chi non fosse dentro alla materia, non conoscesse il procedimento per arrivare a ottenere un Merlot bianco, come si fa?
Allora, il 97% delle uve rosse hanno il mosto che è bianco. Dunque, se proviamo a prendere un'uva, un chicco, e si schiaccia, il mosto è bianco. Dunque, facendo il bianco di Merlot, si separa subito la buccia, perché la buccia contiene gli antociani, che sono i pigmenti del colore del vino rosso. Separando la buccia dal mosto e dopo vinificando come un vino bianco, dunque non lo lascio più a macerare, riesco a fare facilmente, diciamo, un bianco di Merlot.
Un bianco di Merlot che, per quanto riguarda la vostra esperienza come cantina, è un vino che comunque dà dei risultati, dei buoni risultati, non soltanto fuori dalla Svizzera italiana, ma anche nella Svizzera italiana, anche in Ticino è apprezzato, perché sappiamo che nella Svizzera tedesca, nella Svizzera francese, il bianco di Merlot è molto molto amato.
Sì, infatti è nata un po' nell'85, sono stati fatti i primi test sul bianco, poi mi permetto di dire è stato Feliciano Gialdi, il mio titolare, che ha cominciato col primo Terealte bianco nell'86. C'è sicuramente anche un aspetto commerciale dietro, non dimentichiamo che il bianco che si beveva in Ticino era Chasselas il Fondant. Dunque, facendo il proprio vino bianco, diciamo, questo era il vino bianco per i ticinesi, a sfavore naturalmente di tutti i valesani e vodesi che vendevano un bel po' di vino qui da noi. È iniziato un po' come sfida nell'86, poi nell'89 è stato vinificato la prima volta in barrica, anche lì Bianco Rovere, dunque anche quello della ditta Gialdi, e poi così via, hanno seguito tutti gli altri, e oggi devo dire che il 25% della produzione ticinese è vinificata in bianco.
Quindi si punta sul bianco di Merlot?
Si punta... Ma sicuramente è un aspetto anche commerciale dietro, c'è un vino che si vende, si beve giovane, un altro grande vantaggio. Io quando sono arrivato alla prima esperienza in Ticino ho detto: ma strano fare un bianco di uve rosse. Poi invece mi sono ricreduto perché naturalmente indirettamente anche migliorato molto la qualità dei rossi, perché visto che non devo più fare una selezione così severa, uve giovani, magari data male un trattamento, uve un po' in zone sfortunate, chiamiamole così, le posso vinificare in bianco, faccio un bianco molto interessante e bello, mentre posso utilizzare l'uva bella solo per fare i rossi. Dunque ho migliorato anche indirettamente la qualità dei rossi, assolutamente.
E quanto margine ha un bianco di Merlot per quanto concerne l'invecchiamento, per quanto concerne chiaramente i vini giovani, lo sappiamo, i risultati sono evidenti, ma per vini più strutturati, il Merlot bianco può essere qualcosa che voi enologi guardate con interesse?
Allora, devo dire che magari adattando certe vinificazioni si potrebbe anche fare, ma non dimentichiamo che il bianco di Merlot i primi escono già nell'annata della vendemmia, dunque a dicembre l'anno scorso c'erano già i primi bianchi di Merlot. Viene vinificato per essere bevuto in un anno. Chiaro, se poi guardiamo un bianco di Merlot in barrique, anche noi abbiamo avuto le nostre sorprese che dopo 8-10 anni era ancora presente e dava ancora piacere di bere, ecco. Ma viene già vinificato nel senso di andare subito sul mercato.
Subito nel frigorifero di casa.
Esattamente, subito bevuto e riordinata la seconda bottiglia, quello è importante.
Il bianco di Merlot è un classico quando si mangia?
Ma io direi dall'aperitivo, è diventato poi il nostro aperitivo in Ticino e poi magari pesce di lago. Sicuramente non ha la struttura per un pesce di mare, ma pesce di lago, leggeri antipasti. Ecco, sì, inizierei diciamo con l'aperitivo e se non finisco la bottiglia la finisco con un antipasto leggero, sicuro.
Perfetto, Freddy De Martin lo vedo bene anche in cucina. Invece Daniele Maffei, a Mezzana si fa bianco di Merlot?
No, devo essere sincero, non ne facciamo più, ne abbiamo fatto negli anni scorsi, adesso pian piano abbiamo sostituito dei vecchi vigneti ormai da sostituire con delle varietà bianche e per fortuna o per necessità facciamo il bianco con le varietà bianche.
Tra pochissimo parleremo con un'altra enologa, parleremo di altri vini perché oggi, come detto, come già detto più volte, è l'occasione per farlo perché siamo alla Casa del Vino a Morbio Inferiore e devo dire che sono già state vendute le prime piantine, vedo le persone che sono al banchetto soddisfatte, quindi noi vi aspettiamo naturalmente ricordandovi che per arrivare qui alla Casa del Vino questa mattina bisogna rispettare tutte le regole anti-coronavirus, dunque a partire dalla mascherina, le distanze e naturalmente l'entrata qui nella corte viene regolamentata e si può entrare uno alla volta. Un po' di musica e poi continueremo a parlare con gli enologi e arriverà anche il momento di aprire le linee telefoniche per permettervi di parlare con i nostri tre esperti che sono già intenti a rispondere ai vostri messaggi WhatsApp. Dunque vi ricordo il numero 0848 030808.
Santa Messa, la si inginocchia davanti alla Madonna.
E poi le disse, io sono quella donna che da Ferruccio fui tradita
Thank you.
Casa del Vino Ticino questa mattina per il compleanno, 4 anni di vita. Dunque con Cristina Monico, che saluto, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno Lara, buongiorno a casa.
Enologa della fattoria Moncucchetto, abbiamo parlato di bianchi, di Merlot vinificati in bianchi con Freddy De Martin. Adesso è arrivato il momento anche di parlare degli spumanti. Dunque, da diverso tempo, Cristina, tu provi anche a questa tecnica, insomma, ti sei lanciata anche nel mondo degli spumanti.
Sì, io faccio spumante da 12 anni.
Questo è un mondo che, alla stregua del bianco di Merlot, rende per i produttori?
Bella domanda. Non so se rende, dà soddisfazione, sì, questo sì. Poi finanziariamente non so se rende.
Ma era un'operazione che mancava, bisognava farlo. Era qualcosa che mancava davvero o è stato un modo per cercare di proporre qualcosa di nuovo ai propri clienti, ma fondamentalmente si poteva anche fare senza lo spumante?
Secondo me è giusto che lo facciamo anche noi, in modo da poter proporre al cliente uno spumante ticinese. Poi ci sono vari modi di farlo. Io personalmente faccio un metodo classico, quindi una fermentazione in bottiglia, e c'è il metodo Charmat, che è la rifermentazione in autoclave, che è più semplice, può essere più veloce, quindi dà un prodotto anche di costo inferiore e quindi permette di avere sul mercato anche degli spumanti non troppo cari ticinesi.
Ma uno spumante si può fare utilizzando qualsiasi vitigno?
Sì, volendo sì, dipende cosa si vuole fare.
In realtà voi come fattoria Moncucchetto cosa volete fare?
Io faccio uno spumante con dello Chardonnay e del Pinot Nero. Quindi tendenzialmente l'obiettivo è ottenere uno spumante di una certa importanza. Anche per quello lo facciamo fermentazione in bottiglia, rimane 27 mesi sui lieviti, quindi sta abbastanza a lungo sui lieviti, ed ha uno spumante che è uno spumante che può essere consumato tutto pasto.
Cosa vuol dire?
Che puoi berlo mangiando, cioè ha una sua ricchezza, una sua struttura che ti permette di mangiare assieme allo spumante, non è uno spumante da solo aperitivo.
Ma la parte più difficile della spumantizzazione qual è?
Per me è l'incertezza, nel senso che, per fare uno spumante si fa un vino base, che sarà bianco o rosato a seconda dello spumante che si vuole fare, con delle uve che vengono vendemmiate prima, quindi se si vuole fare uno spumante va deciso prima, non va deciso una volta fatta la vendemmia. Il vino base poi verrà imbottigliato, e a questo vino base aggiungiamo dei lieviti e dello zucchero per avere una seconda fermentazione in bottiglia che darà origine alle bollicine. Lo scopo della seconda fermentazione è avere la CO2. E poi avviene l'affinamento sui lieviti, più o meno lungo a seconda del tipo di spumante che si fa. Dal momento che entra in bottiglia non si ha più nessun controllo su quel che succede, quindi per me è quell'incertezza lì la parte più difficile. E ci vuole, da parte mia io penso fortuna.
Davvero?
Ma fortuna credo, sì. Per me è fortuna. Poi non
allora
so.
Chiediamolo anche agli altri due enologi. Freddy De Martin, è fortuna?
Ma fa parte la fortuna. Posso dire anche noi, facciamo anche noi il Pinot Nero in bianco dal 2006 e nel 2011 ci è andata male. Avevamo 20 grammi di zuccheri che non volevamo e dunque abbiamo stappato tutte le bottiglie. No, può andare male, sicuramente. Un po' di fortuna ci vuole, che poi dopo vedo con gli anni che passano ci vuole sempre meno fortuna, cioè nel senso che facciamo un po' più esperienza, ma all'inizio sicuramente sì.
Daniele Maffei, ci vuole fortuna?
Devo dire che noi siamo un po' sfortunati, perché da 2 anni che stiamo provando a fare uno spumante non in bottiglia ma il metodo Charmat, che forse è ancora un po' più complicato, e non ci siamo ancora riusciti, devo dirlo sinceramente.
Ma quindi voi vi sentite di consigliare comunque a altri enologi, magari giovani? Cristina è anche spesso a mezzana per gli esami proprio dei nuovi viticoltori, quindi i giovani che approdano in questo mondo magari hanno tanta voglia e poi però sono un po' frenati, perché chiaramente hanno paura di commettere degli errori. Bisogna buttarsi, osare, però immagino che per un ragazzo o una ragazza che entrano in un'azienda il rischio, insomma, non possano neanche prenderselo loro, bisogna seguire le regole. Immagino che Cristina, tu non abbia potuto fare subito lo spumante, tu abbia dovuto dimostrare prima di saper fare tutto il resto.
No. No, mi sono ritrovata a fare dello spumante subito. Con questa spada di Damocle, sperando che andasse bene. No, diciamo che prendersi dei rischi va bene, è giusto prendersi dei rischi, bisogna calcolarli un po' i rischi anche, perché vabbè, non è che uno può ritrovarsi che magari deve buttare via 1000, 2000, 3000, 4000 litri di vino, quindi comunque va un po' calcolato, però è giusto prendersi dei rischi e provare delle cose nuove, assolutamente sì.
E allora noi ci prendiamo il rischio di aprire come ogni domenica mattina le linee telefoniche e speriamo che voi chiamiate in tanti, perché i nostri esperti sono pronti a rispondere a tutte le vostre domande. Dunque il numero è questo: 084803 0808, se volete parlare con Tiziano Pedrinis per i vostri problemi di orticoltura, con Alfredo Baratella per il giardinaggio e con Daniele Reinhardt per le vostre piante da frutto. 084803 0808, chiamateci adesso. Il 0848 03 0808, il numero di telefono di Rete 1 che potete fare istantaneamente, perché siamo pronti per rispondere alle vostre domande da casa. Dunque, Alfredo Baratella, buongiorno, benvenuto qui alla Casa del Vino a Morbio Inferiore.
Lara, grazie, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
Tiziano Pedrinis, benvenuto anche a te.
Buongiorno Lara e un benvenuto a tutti coloro che sono presenti questa mattina e che ci ascoltano tramite la radio o al limite che ci vedono.
E buongiorno anche a Daniele Reinhardt, benvenuto.
Buongiorno a te Lara e buongiorno. Buongiorno a te Lara e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E allora un benvenuto anche alla signora Alba che è in linea, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno e grazie per poter chiamare.
Prego, ci dica tutto.
Allora, io sento un problema con le carote. Tutti gli anni è quella storia. Mi arrivano su, vengono belle, a un certo punto le foglie appassiscono, seccano e le carote vanno giù. Poi ributtano, però oggi restano piccole. Non so cosa sbaglio, se non se bagno troppo, se non bagno, se il terreno, non so. Vorrei un po' sapere come fare a coltivare le carote che siano veramente carote. Grazie.
Tiziano Pedrinis, cosa possiamo dire ad Alba?
Non sbaglia assolutamente niente, si tratta di molto probabilmente di un attacco di alternaria. La carota è molto sensibile a questa malattia e la cosa che non deve fare in ogni modo è bagnare l'orto alla sera. Questo è molto importante perché le foglie rimangono bagnate durante la notte e quindi sono molto più sensibili alla malattia. Al limite potrebbe intervenire con un trattamento a base di rame. Però la cosa principale è proprio quella di non lasciare le foglie bagnate durante la notte. Esistono oggi delle varietà che sono resistenti, eventualmente può informarsi dove acquista la semente di farsi dare delle varietà appunto che resistono abbastanza bene a questa malattia. È un fungo.
Ah, è un fungo, ho capito. Allora devo chiedere proprio a dove le compro, ma io mettevo le carote, le Nantes, quelle lì, ma si vede che allora non vanno bene.
Sì, Nantes è un...
Dica.
Nantese è una tipologia, esistono delle varietà tipo nantese che resistono a questa malattia.
Ho capito, va bene, allora non bagno la sera ma se mi piove di notte è bagnato. E quindi
ormai per quanto concerne il tempo bisogna prendere ciò che il buon Dio ci offre, lì naturalmente può fare una gota.
Grazie comunque perché non sapevo questa serie di fare da sbagliare, grazie mille. Comunque
buongiorno.
posso mettere il rame un trattamento col rame?
Un trattamento
allora.
A base di rame a bassa dose.
A bassa dose, va bene.
Andiamo 10 grammi per 10 litri.
10 grammi per 10 litri, chiederò dove compro. Va bene, grazie mille, grazie per la risposta.
Prego, buona
grazie.
Giornata.
Buongiorno a lei.
Buona giornata a tutti, grazie.
Tiziano, una domanda riferita. Marta chiede, visto che ha una pianta di lavanda, l'ha potata in basso la settimana scorsa, chiede se ha fatto bene. Pianta di lavanda.
Sì, non c'è assolutamente problemi. La lavanda bisogna mantenerla un po' nana e quindi la si pota in primavera. D'altro canto fiorisce sui rami dell'anno, quindi sicuramente adesso verranno formati dei nuovi germogli e da questi germogli verranno i fiori.
Perfetto, abbiamo risposto anche a Marta, c'è in linea Tiziano, benvenuto.
Buongiorno a voi altri, ecco, stamattina...
Buongiorno Tiziano, buongiorno.
Buongiorno, stamattina invece che la neve, perché adesso non è più, le vieni, ma dalla brina. Ho podato, ma ormai le fiume da c'è pacca che passa al convento, e ti sei poi una volta. Ho podato i pianti, tacca buttare sia la brugna che la poma. Di butta bene, ma adesso le nava meno, quasi meno vista, chi ha 100 in due sommi. Ho idea che le un anno che funziona più una volta, credi?
Ma sentiamo cosa dice Daniele Reinhardt.
Allora, ciao Tiziano, io per il momento non mi preoccuperei perché i fiori sono ancora chiusi. È chiaro che se le temperature resteranno basse anche quando il fiore è aperto. Il problema è un problema legato alla fecondazione perché le api non volano. Importante è che non gela con il fiore fecondato, però questo non possiamo purtroppo evitarlo.
Sì, sì, no, ormai che non mi raccomanda mia, noi per fortuna, ma appunto perché adesso vorrei domandare già che sono in aria dopo Vlasci, la salvia per spodare la verda su tutti.
Sì, podala più, che mi ha problemi. A meno che dovremmo sfruttarla per quei dì, altrimenti tu puoi aspettare. Se tu hai bisogno che si freddo l'anno passato, tu puoi duprare e poi da chi quinta di tre settimane tu la tagli a tindere.
A Sundre farà la trippa col minestrone insieme e non già tira via stamattina. Poi allora, grazie mille e buona giornata. Grazie, ciao.
Grazie Tiziano, una buona giornata anche a te. Ascoltiamo la musica e poi continuiamo a rispondere alle vostre domande in diretta 0848 03 0808.
Bella sei come un fiore pieno di cuore. cantarti una canzone. Vieni con me su in valle, oh bella verza schina, noi canteremo di po' i dolci canti dell'amor. Ti donerò un bel fiore color del ciel sereno che va dicendo a te non ti scordar di me. Lasciata che alla vendemmia attendì, là tra i vigneti brilla il sole d'or, mentre il festoso s'alza in cuor.
E allora in linea c'è Viviana, benvenuta signora.
Buongiorno a voi. Allora, io ho una domanda relativa ai miei limoni. Fino a gennaio, fine gennaio più o meno, erano bellissimi, anzi cominciavano già a fiorire ed erano sotto una tettoia con il vaso ben protetto dal gelo e anche sopra erano protetti, bagnati regolarmente. Poi non so cosa è successo, quasi da un giorno all'altro si sono seccate praticamente tutte le foglie, sono caduti tutti i limoni che erano carichi, sembravano mollicci i limoni. Praticamente se ne è salvato da 7 uno, ma non è in grande salute neanche quello. Non so se è il gelo, il freddo, se hanno preso una malattia.
Buongiorno signora, è sicuramente un colpo di freddo, perché le gelate sono arrivate dopo gennaio, siamo scesi sotto gli zero, siamo arrivati a meno 5, per cui questo è un classico sintomo, un colpo di freddo. Non disperi, continui a tenere umide le piante e poi le può togliere dal ricovero fra un 10 giorni. E poi
e la parte secca la taglio, perché i rami
allora,
sono proprio
aspetti,
secchi.
Ecco, aspetti che ricomincino a vegetare. Quando avrà le cacciate lunghe un 10 cm, allora lì sarà chiaro quello che è secco e quello che non lo è, per cui potrà intervenire senza rovinare la pianta.
Ok, grazie mille, perché pensavo fossero proprio morti. A questo punto mi sorgeva il dubbio che fosse una malattia.
No,
va
no,
bene,
no, non buttare
mille.
Mai via una pianta senza il certificato di morte.
Ok, grazie
ecco,
mille.
Dunque. Prego, buona giornata.
Buongiorno Viviana. Rita, benvenuta, mi scusi se l'ho fatta attendere. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buona domenica. Grazie mille. Io ho un'edera che vive da circa 70 anni e adesso sta soffrendo tantissimo per delle foglie. E non riesco a capire come mai.
Chiediamolo ad Alfredo Baratella.
Sì, buongiorno. Allora,
buongiorno.
Potrebbero essere diverse cause. Spesso l'edera può soffrire di funghi del terreno come armillaria o fitoftora. Dunque io farei attenzione.
Cade una roccia.
Allora piuttosto è il secco. Sì. Allora potrebbe essere stato un colpo di secco lo scorso anno.
Potrebbe essere,
le radici
sì.
Sono all'interno della roccia, ecco. Provi a portarla indietro e vedere se germoglia di nuovo.
Va bene, d'accordo. Grazie mille.
Grazie a lei, buona domenica.
Grazie a tutti.
Buongiorno Rita, grazie mille a lei. Allora, una domanda riferita a Luciana, dice per te Alfredo, una camellia che in 3 settimane è seccata, si domanda il perché.
Ma lì bisognerebbe vedere se ci sono dei problemi legati al suolo, legati magari a una rosicchiatura del colletto. Io controllerei prima di tutto il colletto. Se ci sono delle rosicchiature sulle foglie a forma di mezzaluna, è possibile che ci siano un attacco di oziorrinco. Se questi hanno iniziato una sola larva di oziorrinco, se arriva al momento giusto potrebbe far morire anche una pianta intera. Dunque controllerei la prima cosa il colletto e poi controllerei sicuramente le irrigazioni, se è in piena terra che ne abbia ricevuto abbastanza. Però è chiaro che se muore in così breve tempo non è legato all'irrigazione.
Anche Luca ci riferisce una domanda, lui dice: vorrei piantare un ciliegio, dunque una domanda per Daniele Reinhardt, un ciliegio precoce, quando piantarlo e che tipo consigli, Daniele?
Allora, adesso lo può piantare tranquillamente a condizione che sia in vaso, perché le piante cominciano a muoversi, per cui escluderei assolutamente piante a radice nuda. Per la precocità andrei su un Burla, su un Moreau e mi vengono in mente queste due varietà.
Vogliamo ripeterle allora?
Burla, Moreau, Erzinger, e queste vanno bene.
Quindi questo era il consiglio per Luca. Prima di ascoltare ancora una canzone, io mi avvicino alla vendita delle piantine e allora, beh, buongiorno, buongiorno a lei, un volto noto, diciamo, buongiorno. Anche sotto la mascherina io l'ho già incontrata più volte. Benvenuto.
Buongiorno.
Quindi ha già comprato le piantine lei?
Sì, non ho potuto resistere, quando arriva primavera, un raggio di sole, ho comprato le piantine che si possono piantare in questo momento, ovviamente, no? Non le piantine che richiedono molto, molto più calore.
Quindi è già pronto, poi da oggi si iniziano i lavori.
In più, adesso devo vangare, altrimenti non avrei avuto l'incentivo per poter mettersi a vangare.
Bravissimo, è giusto così, si fa così. Signora, buongiorno, la disturbo, sta per pagare le sue piantine, allora vediamo che cosa ha comprato. Vedo dell'insalata, poi?
Poi c'è della lavanda, un peperoncino e la barbabietola.
E ha un giardino oppure in balcone?
In balcone, io ci provo. Non ci sto più io, ma ci metto molto volentieri tutte le erbe e le insalate. Ci proviamo.
Ma è giusto così, complimenti, grazie mille.
Grazie a lei, buona giornata.
E buon divertimento allora.
Anche a voi.
Grazie infinite. Una canzone e poi torniamo per chiudere questa puntata in diretta dalla Casa del Vino a Morbio Inferiore, ma ricordandovi che le piantine qui sono a vostra disposizione, quindi rispettando le norme anti-coronavirus ovviamente potete venire a fare come la signora che oggi è il signore che abbiamo incontrato, che oggi inizieranno a vangare, a preparare l'orto, il balcone, insomma al via la stagione anche dell'orticoltura. Una domanda arriva anche riferita da Lucia. Sul nostro prato c'è un animale che solleva tutto. Beh, che cosa potrebbe essere? Beh, qua si apre una bella domanda, Alfredo.
Possono essere tanti animali. Ecco.
Sicuramente non è il giardiniere, questo
allora,
no.
Arrivano molte domande in questo periodo riguardo ad animali che vanno a cercare delle larve che si trovano sotto i tappeti verdi. Spesso sono delle larve di coleotteri, potrebbero essere dei maggiolini, potrebbero essere dei giugnolini. Speriamo che non siano delle pupiglie iaponiche, ma ci aspettiamo anche quelle, soprattutto nella zona rossa. Ricordiamoci che adesso le larve si stanno svegliando e stanno salendo verso la parte più alta del suolo, nutrendosi naturalmente di radici. Allora, questi animali che ci rivoltano il terreno nel tappeto verde vanno proprio alla ricerca di queste larve, perché hanno fame e stanno uscendo dall'inverno, un inverno abbastanza freddo e lungo, e dunque ci stanno aiutando. Il consiglio che possiamo dare, abbastanza generico, è quello di riseminare il tappeto verde in questo periodo, non aspettare troppo tardi, ancora qualche settimana sarebbe troppo tardi, e riseminare, scegliere magari delle sementi endofizzate che sono meno appetibili soprattutto per maggiolini, e io consiglierei anche di fare un trattamento con dei nematodi.
Perfetto.
Questo è il consiglio.
Grazie Alfredo Baratella, grazie a Tiziano Pedrinis e a Daniele Reinhardt, che naturalmente ritroveremo la prossima settimana nell'Ora della Terra. Io ringrazio, perché prima poi l'ho intervistato così al volo, non l'ho neanche nominato, Giorgio Brazzola, grazie mille anche a lei per essere stato qui oggi e buon orto.
Prego, prego, e grazie per questo augurio.
E allora una buona stagione a lei e a tutti gli appassionati di orto. Mi avvicino ad Andrea Conconi, padrone di casa, per ringraziarlo ancora una volta e per augurare a tutti voi una buona stagione, nella speranza naturalmente che anche il ristorante qui alla Casa del Vino possa riaprire e che sia una bellissima estate.
Grazie mille, saluto tutti e vi aspettiamo appena potremo riaprire.
Grazie. E allora l'Ora della Terra si chiude qui per questa domenica, ma torniamo tra 7 giorni, naturalmente in diretta su Rete 1 dalle 9 alle 10. Tra pochissimo Carla Norgauer e Max Scampicchio. Buona domenica anche da parte mia, Lara Montagna, presto!
L'Ora della Terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.